Voce giornale, notiziario di Radio Voce Camuno.
Lunedì 21 giugno 2021, un buongiorno a tutti voi da Paolo Sutera in studio per una nuova edizione del Voce Giornale. È di 4.000 euro il bottino che i ladri si sono portati via nel colpo messo a segno sabato notte ai danni dell'oratorio San Giovanni Bosco di Iseo. La scoperta del furto avvenuta ieri è ancora più amara dal momento che i soldi che i malviventi si sono portati via erano frutto delle iscrizioni al Grest, dell'ultima festa svoltasi pochi giorni fa in oratorio, della raccolta dei ragazzi del CSI per le visite mediche per il prossimo campionato di calcio. I soldi erano custoditi in una cassaforte che era stata realizzata con l'impegno di numerosi volontari, ma non sarà l'unica cosa che si dovrà mettere a posto. I ladri si sono infatti intrufolati dopo la mezzanotte dalla parte dello stabile che ospita il bar e la segreteria, scassinando la porta al piano terreno. Poi sono saliti al piano superiore, dove hanno fatto un buco nel muro in cui si trovava appunto la cassaforte. Passati dagli uffici della segreteria, si sono portati via anche il computer su cui erano salvate le registrazioni delle telecamere di sorveglianza. Un colpo messo a segno con attenzione ai dettagli che fa pensare che i ladri sapessero bene come muoversi, su cui stanno già indagando i carabinieri di Iseo. Questa domenica è stata la giornata in cui si sono recuperati quegli over 60 di 5 comuni della Valle Camonica che per varie ragioni non sono ancora stati vaccinati. Dalle ore 11 alle 18, suddivisi per fasce orarie di 2 ore ciascuno, gli interessati dei comuni di Incudine, Temù, Cevo, Paiscoloveno e Braone si sono potuti recare presso il centro vaccinale di Edolo senza prenotazione. Intanto, secondo Letizia Moratti, assessore regionale al welfare, a metà luglio la Lombardia potrebbe raggiungere la cosiddetta immunità di comunità, con l'arrivo intorno a 10 luglio di circa 10 milioni di dosi somministrate. La campagna vaccinale in Lombardia inoltre si arricchisce della possibilità di modificare la data dell'inoculazione della seconda dose, fino ad oggi consentita solo ai docenti impegnati con gli esami. Da venerdì quindi si potrà modificare l'appuntamento con un preavviso di 7 giorni e sempre all'interno del range temporale consentito dal tipo di vaccino che si è ricevuto. La modifica potrà essere effettuata solo una volta, con la possibilità di cambiare anche la sede del lab vaccinale. Di fronte a questa opportunità arriva però anche la raccomandazione a non abusarne, onde evitare di mandare in tilt un sistema che dopo le difficoltà iniziali ha trovato un ottimo ritmo. Non c'è pace per la riserva naturale delle Torbiere, ancora una volta le prese con l'inciviltà di chi considera l'area protetta un posto come un altro per fare baldoria e mancare di rispetto alla natura circostante. L'ultimo episodio è avvenuto nella notte tra sabato e domenica, quando un gruppo di persone si è recato tra i canneti producendo grida e forti rumori fino alle ore 2:30 del mattino. Non solo, ieri i volontari della Lega Abolizione Caccia, di Legambiente, dell'Organizzazione Internazionale Protezione Animali ha ritrovato sul posto un barbecue e resti di cibo. I volontari sono impegnati in un servizio di vigilanza a favore della riserva, troppo spesso frequentata da persone che entrano senza pagare il biglietto di ingresso, affollando la zona più del previsto e recando così un possibile danno alla flora e alla fauna esistente, che invece dovrebbe essere preservata da episodi di questo genere. A tutto ciò si aggiungono anche i velivoli ultraleggeri che volano a bassa quota sfiorando stagni e canneti, una situazione ormai insopportabile, ma su cui per ora sembra che non si muova nulla per fare in modo che cessi il prima possibile. Il comune di Gianico si pone come obiettivo quello di salvare il radicchio di monte, il cui nome scientifico è Cicerbita alpina, dall'estinzione. L'erba infatti è una di quelle che se un tempo era uso comune consumare, soprattutto in tempi di carestia, tant'è che è considerata una delle erbe di sopravvivenza, oggi è diventata di nicchia, se non addirittura a rischio estinzione appunto. Consapevole di questo, l'amministrazione comunale ha messo in atto un progetto che, perché no, potrebbe essere copiato anche da altri comuni per permettere al radicchio di monte di non scomparire del tutto. In località Cimosco, a 1800 metri di quota, è stato messo a disposizione un appezzamento di 300 metri quadri non utilizzati come pascolo per la coltivazione dell'erba. Il comune, che ha emesso un bando per le manifestazioni di interesse che devono giungere in municipio entro le ore 12 di venerdì, darà anche la possibilità di recintare l'area, sempre con materiali compatibili con l'ambiente. L'obiettivo, come detto, è quello di salvare il radicchio di monte, ma anche di creare un eventuale mercato di nicchia per diffonderlo sulle tavole comune. L'erba in questione si può consumare sia cruda che cotta, ma anche conservata sott'olio. Musica di vario genere, dalla classica alla lirica e sinfonica, ma anche cameristica antica, crossover e jazz. Il Festival Onde Musicali sul Lago d'Iseo, giunto alla quarta edizione, ha messo a punto un programma di tutto rispetto, che vuole avvicinare il pubblico più variegato possibile, ma soprattutto far scoprire a chi non l'ha ancora fatto i luoghi che circondano il Lago d'Iseo. Per l'edizione 2021, sotto la direzione artistica di Claudio Piastri e Massimiliano Motterle, il Festival propone 50 concerti. Il via il 1° giugno scorso da Iseo, ma saranno numerose le location toccate dagli spettacoli dei suoi protagonisti, tra queste la Basilica di Santa Maria di Lovere, che ospiterà la musica di strumenti di vario tipo, dal mandolino alla chitarra del duo Plumbo Guarnieri, al violino, viola e violoncello del trio Rossi, Ranieri e Berioli, fino al violino e pianoforte del duo Di Meo Carbonara. Lovere sarà tra l'altro anche la sede dei concerti dell'International Piano Campus di Piano Friends, così come dell'esibizione al pianoforte di Stefan Macovei, vincitore del concorso César Franck di Bruxelles. Tra gli altri comuni protagonisti da citare Pisonia con il parco comunale Damioli, Sale Marasino con il borgo di Maspiano, ma anche zone Sulzano, Costa Volpino, Marone e Montisola. Ogni spettacolo sarà di ingresso gratuito ma con posti limitati e distanziati. A causa della pandemia inoltre gli organizzatori fanno sapere che le date potrebbero subire modifiche. Il programma completo è visitabile sul sito visitlakeiseo.info. Si chiamano interventi emblematici provinciali, sono quelle iniziative che possono produrre un impatto significativo sulla comunità in cui sono svolte e sullo sviluppo della promozione culturale, sociale ed economica del territorio. Anche per il 2021 la Fondazione Cariplo ha riservato a questi interventi fondi per 5.200.000 euro da destinare al territorio con la collaborazione delle fondazioni di comunità. Per il Bresciano sono in arrivo 400.000 euro erogati tramite un apposito bando e con il supporto della Fondazione Comunità Bresciana. Al contributo potranno essere ammessi quegli interventi attinenti alle aree filantropiche strategiche, ovvero arte e cultura, servizi alla persona, ambiente e ricerca scientifica e tecnologica. In altre parole, il bando andrà a finanziare qualsiasi progetto che garantirà lo sviluppo di una comunità coesa, il benessere sociale ed economico dei cittadini e l'inserimento dei giovani nel tessuto sociale. Il bando avrà particolare interesse per il rilancio delle attività culturali, anche in una logica di promozione del territorio, sostenendo quindi le performing arts, il riavvicinamento del pubblico agli spettacoli dal vivo e spettacoli con più soggetti. Le domande per ottenere i contributi si possono presentare entro le ore 17 del 10 settembre. Maggiori informazioni sul sito della Fondazione della Comunità Bresciana. Nelle settimane scorse Equanime, associazione di promozione sociale attiva da 6 anni in Valle Camonica contro le discriminazioni di genere e legata all'orientamento sessuale, aveva lanciato un appello ai sindaci di tutti i comuni della Valle Camonica. L'invito era quello di portare nei propri paesi, oltre alle panchine giganti, da quelle rosse contro la violenza sulle donne, anche delle panchine arcobaleno a testimonianza della lotta contro le discriminazioni di ogni genere. I volontari dell'associazione si sono messi anche a disposizione per dipingere eventuali panchine già esistenti, cercando così di coinvolgere più comuni possibili nell'iniziativa. Il primo e per ora unico comune della Valle Camonica ad aver raccolto l'invito è stato quello di Berzo Inferiore, dove il comune ha fatto dipingere ai bambini del centro estivo 2 panchine con i colori dell'arcobaleno. Dall'amministrazione, guidata da Ruggero Buontempi, il segnale è quello verso la comunità intera e non solo i più piccoli, per l'inclusione e l'annullamento delle discriminazioni. Un gesto a cui potrebbero seguirne altri dai vari comuni della Valle che già hanno inaugurato in passato panchine tematiche dedicate tutte ad importanti cause. Gli arbitri ed aspiranti tali della Valle Camonica e del Lago d'Iseo da sabato hanno una nuova casa. È stata infatti finalmente inaugurata la nuova sede della sezione di Lovere dell'Associazione Italiana Arbitri. I locali erano già pronti da qualche tempo, ma la loro presentazione al pubblico è potuta avvenire solo ora a causa delle restrizioni della pandemia. La possibilità di inaugurare la sede con una cerimonia vera e propria ha voluto anche segnare una ripartenza dei momenti associativi dell'associazione stessa. Non a caso l'inaugurazione ha visto la presenza di Alfredo Trentalange, presidente dell'AIA nazionale, al suo primo taglio del nastro, affiancato da Alberto Zaroli, componente del comitato nazionale ed ovviamente di numerosi associati loveresi. La nuova sede si trova nella zona del porto turistico nei pressi del Lungo Lago. Qui gli arbitri che fanno capo alla sezione di Lovere e coloro che vogliono intraprendere questa carriera potranno trovare tutto il supporto necessario sia da un punto di vista burocratico che nell'indicazione di corsi propedeutici. Trentalange ha voluto sottolineare l'impegno da parte di persone che tengono un profilo abbastanza bassissimo rispetto ai ruoli che ricoprono. Ripartire dall'over, dice invece l'associazione in un comunicato, ha assunto un significato anche simbolico. Non è una delle sezioni più grandi d'Italia, ma è esempio di come nessuna sezione non possa non sentirsi protagonista del percorso comune che l'AI ha intrapreso. Diamo uno sguardo alla viabilità. A Breno il comune ordina nei fine settimana fino alla mezzanotte della domenica il divieto di transito in piazza Sant'Antonio fino al 30 settembre. A Montisola invece, per consentire i lavori di disgaggio e pulizia della parete rocciosa, il comune ordina mercoledì e giovedì dalle 7 alle 18 il divieto di transito a veicoli e pedoni sul tratto di strada tra Sensole e Menzino, mentre sempre a Montisola, per garantire lo svolgimento di un evento, il comune impone anche dalle 20 alle 23 di venerdì il divieto di transito e sosta nel tratto di strada Peschiera Maraglio Sensole. A Malonno, per lavori di allargamento della carreggiata, tutti i giorni dalle 8 alle 12, dalle 13.30 alle 17.30 la strada comunale Malonno Loritto nel tratto dal bivio per Loritto alla frazione è chiusa al traffico fino a lavori ultimati. Passiamo alle previsioni del tempo di oggi. Precipitazioni in diminuzione nel corso della giornata, ma cielo comunque nuvoloso. Temperature minime in calo a 17 gradi, così come le massime a 29 gradi, venti deboli. I funerali di oggi a Clusone: funerali di Agnese Bonadei, vedova Poletti, detta Rosa, di 84 anni, alle 15 nella Basilica di Santa Maria Assunta, partendo dalla camera mortuaria della Fondazione Sant'Andrea. La chiesa quest'oggi celebra San Luigi Gonzaga, ma anche Santa Colagia, San Giovanni Rigby, San Lazzaro, Santa Marzia, San Raimondo e San Simplicio di Bourges. A tutte le persone che festeggiano il proprio onomastico, i nostri auguri. È tutto per questa edizione. Paolo Suteri in studio vi ringrazia per l'attenzione. A voi tutti l'augurio di una buona giornata.
Le notizie di Radio Voce Camuna sono consultabili sul sito www.vocecamuna.it.